Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Un biglietto per l'aldilà di Andrea Mingardi, quarta puntata. Giovedì 9 febbraio, mattina, Ravenna, tribunale. Chiamo a deporre Romanini Stefano. L'avvocato, spinta la carrozzina con la sola forza delle braccia, raggiungeva il banco dei testi in un attimo. Un inserviente era lì per sorreggerlo, ma Romanini aveva rifiutato. Puntellandosi sui braccioli, vi si era issato da solo, poi, aggrappatosi al banco, era riuscito a lasciarsi andare sulla sedia dei testimoni. Il pubblico, seguita l'azione con trepidazione, aveva a stento represso un applauso. Invece Laura e Dino si sentivano morire. La moglie, vedendo la fronte di Stefano imperlata di sudore, ne intuiva il tremendo sforzo. Lombardini faceva fatica a deglutire. Il suo sguardo vagava continuamente tra Baroni e Romanini, che, recuperato un minimo, si stava risistemando un ciuffo di capelli scomposti nel tentativo di scalata. Persino Bonanno pareva turbato. Da qualunque parte la si vedesse, si trattava sempre di un uomo truffato, o da un'accolita di delinquenti o da una moglie infedele. Nel concedere la parola a Barusso, il giudice non sapeva quale delle due ipotesi fosse la meno peggio. Il canuto legale, guadagnato rapidamente il centro dell'aula, non voleva perdere l'effetto compassione. Lei è l'avvocato Romanini Stefano, di anni 54.
Sì.
Qualcuno aveva sorriso. Pochi erano a conoscenza dei problemi di pronuncia del teste. Da quanto tempo esercita la sua professione?
Se consideriamo il praticantato e la prima volta che mi hanno pagato, quasi 10 anni.
Stefano aveva aiutato la difficile comprensione di 30 anni con 3 dita in evidenza. La gente seguiva visibilmente emozionata.
«Lei ama sua moglie?»
«Avvocato, l'ha vista? Come potei non amarla? È la cosa migliore che mi sia mai capitata!»
Tutte le donne in sala l'avrebbero immediatamente sposato. San Severo e i suoi stavano masticando amaro per quelle parole semplici ma significative.
Avvocato Romanini, quando lei ha appreso dai giornali e dalla TV la notizia della supposta tresca di sua moglie con Mariano Bianchedi, che cosa ha pensato?
Dottor Bauzzo, mi scusi, ma lei per me ha un cognome impronunciabile.
Una sonora risata veniva subito zittita dal magico palmo di Bonanno.
La mia famiglia è unita, ma all'improvviso si è trovata in difficoltà. Io l'ho capito che c'è un complotto. Qualcuno ha rubato i documenti che tenevo nella mia borsa e li ha fatti sparire. Capito, sparire?
Stefano desiderava assicurarsi che tutti comprendessero il significato di quella faticosa ed insostituibile parola.
«Certo, avvocato, sparire. Continui pure»,
Barusso a supporto.
«E quel qualcuno ha fatto sparire anche tanti testimoni. Come potevo prendere come verità la notizia di un rapporto di mia moglie con quel poveraccio?
Lei conosce bene Mariano Bianchedi?
Un giovane compagno d'università. Aveva fatto la corte a mia moglie, come tanti, come tutti, avvocato».
Sorrideva Stefano, come può farlo solo uno sicuro di quello che dice.
«Ma lei è lei. Noi ci amiamo e sicuramente non sa qualche stupido pettegolezzo a dividerci».
«Avvocato, si è fatto un'idea di quello che è successo all'Ulixes?»
Soddisfatto, Barusso ritornava sui fatti.
«Vorrei sottolineare che fino al momento del mio incidente avevo il pieno mandato dal qui presente dottor Izzuto. Tutti mi riferisco alla Imco-Impellen e all'assicurazione concordavano con il mio operato. I fatti non erano mai stati messi in dubbio da nessuno. L'Ulixes è affondata a causa di una tempesta e di una iparazione sommaria dello scafo. Avevo i documenti che lo comprovavano e c'erano tutte le pezze d'appoggio controfirmate da esperti.
Cardinali, avvicinandosi a San Severo, gli aveva sussurrato:
«Cazzo, fai qualcosa! Questo, prove o non prove, ci sta facendo neri! Hai visto come lo guardano?»
Il legale incerottato, impegnato a mordicchiarsi a sangue le labbra, non aveva degnato il collega di una risposta.
Have mercy. going BB.
Yeah.
I used to have plenty of money, yeah.
Oh, yeah.
Fine clothes in town.
Mm-hmm.
Bad luck and trouble overtook me.
Yeah.
I'm bound to go down now.
All right.
Lord, have mercy, please.
Oh, yeah. Talk to him.
Please have mercy on me.
Talk to him. Talk to him.
Yeah. If I done somebody wrong, won't you have mercy if you please? Yeah, all right.
Adesso lei come si sente?
Come mi ha colato. Ma sono di nuovo io. E vorrei tanto i prendere il mio posto. Voglio lottare e per ottenere giustizia e per dimostrare a mondo che i malvagi possono essere sconfitti. Devo farlo per me, per mia moglie, per i miei figli e per i pochi amici che mi sono rimasti. Se avesse potuto, la gente gli avrebbe decretato una standing ovation. Dopo il congedo di Barusso, il Teste, sempre con le proprie forze, scendeva dalla postazione per risedersi sulla carrozzina. Laura gli era corsa incontro, abbracciandolo come si fa con un cucciolo. Anche Dino avrebbe voluto avvicinarsi, ma preferiva non aumentare la quota di nervosismo del giudice, che neppure picchiando sul tavolo con tutte le forze riusciva a ristabilire il silenzio. Il pubblico e qualche giornalista entrato di straforo sembravano scatenati nel tentativo di complimentarsi con Romanini. Bonanno cominciava a pentirsi di aver aperto l'aula, ma dopo un paio di minuti di sonora commozione tutto si ricomponeva. La palla passava a San Severo. Da Rizzuto neanche l'ombra di un qualsiasi segno di vita. Toccava al legale di Bianchedi. Ottenuta la parola,
una mano sul mento e l'altra sul gomito, si aggirava al centro dell'aula ponderando l'esordio. Attendeva che il nuovo silenzio si trasformasse in attenzione.
È stupefacente come gli uomini riescano a sfruttare in modo bieco i sentimenti altrui. Non si preoccupi, signor giudice, non è un'arringa. So che dopo il mio intervento avremo cose tecniche da dibattere e quindi non mi dilungherò. Dicevo che non c'è limite alle miserie umane. Il qui presente avvocato Romanini fa tenerezza anche a me e l'ha fatta a tutti, suppongo. Non è vero? Eppure, mai come adesso io credo che in questo processo si debba dibattere di giustizia. Sarei folle se non ammettessi che alcuni trascorsi del mio cliente sono discutibili. Che nel giudizio complessivo dovrebbe avere peso anche la condotta globale di una persona. Per esempio, nessuno di noi mette in dubbio la professionalità dell'avvocato Romanini. Però, badate bene. Prima di questa causa. Quindi, vorrei ricordare a tutti che noi siamo qui perché una nave è affondata e non perché una persona è stata colpita da ictus. C'è gente che ha subito danni e che pretende giustamente di essere risarcita. Questo deve esservi chiaro. I diritti di queste persone sarebbero incontestabili se qualcuno non cercasse di falsare i fatti. Ma questi fatti, per fortuna, sono lì, concreti ed evidenti. Una nave si è inabissata con il suo carico. Le prove che si dice siano state sottratte non saltano fuori e a favore della controparte si sono presentati solo testimoni con risentimenti personali nei confronti dell'armatore. Nelle loro dichiarazioni non c'è un solo appiglio giuridicamente valido a favore della tesi dell'avvocato Barusso. Uomo che conosciamo bene. Che dire? Un poeta? Uno scrittore? Una persona di cultura? Un sognatore? Ma... Costui, in sostituzione del suo violento socio, chissà per quale motivo decide di sostenere l'insostenibile. Cosa? Una storia di fantascienza? L'apoteosi del romanticismo? Mi dispiace dirlo duramente a Romanini e alla sua bella ed algida moglie. Ma tutto ciò a cui state assistendo è solo una fiction! Una patetica rappresentazione che ha come unico scopo quello di allontanarvi dalla verità. E cioè che l'avvocato è geloso e sua moglie è una traditrice!
L'urlo della folla non era riconducibile a nulla di civile. Ma Sansevero, gridando con la sua vocetta stridula, lo superava.
Questo è un processo che ha bisogno di elementi concreti. E noi domani vi daremo le prove! Così la smetterete di commuovervi per dei millantatori!
In aula, il putiferio.
Non ho mai la mente libera per dormire. Far l'amore, gli obblighi mi attanagliano come liane, la foresta si infittisce sempre di più, son più le cose che devo fare che quelle. che voglio fare. E il tempo passa come un tappeto mobile. Precipito in una scena a rallentatore, senza rumore. Le tasse, gli affari, l'auto, la multa. Vado dal dottore a verificare se il mio declino è regolare. Tutti gli angoli più sconosciuti del mio cervello sono occupati a risolvere cose che non sento. E intanto nel mondo spunta un fiore o nasce un animale. So più cosa è importante nella vita, ma so cosa non lo è. Come un pazzo scavo una galleria senza uscita, con il terrore che un altro arrivi prima. Nemmeno io, e tu assisti impotente alla mia distruzione. Ingranaggio patetico di una macchina mostruosa. Forse qualcuno vuole che io non possa cercare al di fuori del cerchio dell'equilibrio che mi hanno dato. Schiavo di una moda, di una pubblicità. Perfino l'anticonformismo è programmato, anche Dio è catalogato. E intanto nel mondo spunta un fiore o nasce un animale. So più cosa è importante nella vita, ma su cosa non lo è.